Intervista. Lo studio come riscatto dalla condizione di emigrato. Di Concetta Cirigliano. Due lauree, una in odontoiatria, l'altra in ortodonzia, e poi un master in scienza dentale. Anthony Pistolese, in Australia, ha realizzato il sogno dei genitori. Le storie dell'emigrazione, sebbene apparentemente simili, presentano elementi di unicità, spesso legati al campo dell'emotività. Solo attraverso la comprensione di queste è possibile cogliere la vastità degli aspetti che ogni esperienza migratoria porta con sé. La storia di Antonio Pistolese, nato a San Fele nel 1955, inizia come quella di migliaia di bambini italiani, quelli del baby boom degli anni 50, portati via da un'Italia che si leccava ancora le ferite di una guerra disastrosa e catapultati in realtà lontane anni luce, non solo geograficamente. Chissà se il piccolo Antonio è andato sul mappamondo per capire dove si trovasse l'Australia. Chissà come risuonavano nella sua testa di bambino i discorsi dei grandi. Qua non si può tirare avanti, non è vita da cristiani, ce ne dobbiamo andare. Anthony, raccontaci un po' della tua famiglia. Mio padre, Sebastiano, aveva 8 fratelli. Oggi nessuno è a San Fele. Tutti partiti, in Australia, in Nord America, in Argentina, in Europa. Lo stesso per mia madre, Michelina Remolino. Erano in 12 tra fratelli e sorelle, tutti partiti. Nel 1960 alcuni parenti erano emigrati in Australia. Qui c'è lavoro per tutti, mandavano a dire. Questo immenso continente, in fervida fase di sviluppo, aveva bisogno di braccia forti ed esperte. Siamo arrivati a Sydney nel 1961. Il viaggio dal porto di Napoli sull'Achille Lauro, durato circa un mese, ha avuto per me quasi il sapore di una crociera. Ancora oggi quel viaggio coincide con la prima volta che ho visto il mare, la prima volta che ho mangiato le banane e la prima volta che ho visto mia madre ballare con le altre mamme, per rompere la monotonia di tutto quel mare e di tutto quel cielo. Quasi ogni sera zuppa di lenticchie, ma quelle le avevo già mangiate. Quali sono i tuoi primi ricordi a Sydney? L'esperienza, una volta a terra, riporta a galla ricordi un po' diversi. Alcuni parenti ci offrono alloggio nella loro piccola casa, che diventa poi casa per altre 3 famiglie. Tutti i fratelli e sorelle dei miei genitori con le rispettive famiglie. Effetto della catena migratoria. Quel «qui c'è lavoro per tutti» era troppo invitante, si risparmiava così sull'affitto, ma si sopperiva anche alla carenza di case in affitto, perché, per dirla tutta, gli australiani non affittavano volentieri agli immigrati. Alla sera spuntavano come dal nulla letti, materassi, cuscini, coperte, che poi miracolosamente scomparivano la mattina, e poi tutti via, a lavorare. Dopo 2 anni abbiamo comprato la nostra casa. Ricordo che per il deposito gli italiani non si rivolgevano alle banche. Si imprestavano vicendevolmente i soldi, senza mai pagare interessi e senza mai mettere nero su bianco. Tutto si basava sulla fiducia. Ricordo i viaggi regolari di ogni domenica su un furgoncino con cui andavamo ad accogliere al porto di Woolloomooloo paesani e parenti che arrivavano da San Fele e dintorni. Ma quello che soprattutto ricordo di quegli anni è la lotta che gli immigrati italiani affrontavano ogni giorno per far quadrare i conti, per abituarsi alla nuova vita e farsi accettare. Gli unici amici che avevo erano figli di immigrati come me. Nessuno di noi parlava inglese e quella era una grande barriera. Non ricordo episodi di discriminazione, ma essere in un ambiente fortemente anglosassone, molto conservatore, inaspriva il mio senso di non appartenenza. Ma l'Australia è un paese multiculturale. Quando sono migliorate le cose? il governo laburista, guidato da Gough Whitlam, verso la fine degli anni Sessanta ha aperto agli immigrati, ha capito e valorizzato l'importanza di essi per la crescita del paese, dando un enorme impulso al multiculturalismo. Per gli immigrati era un notevole passo in avanti, ma c'era ancora molta strada da fare. Mio padre ha subito cominciato a lavorare come fabbro in un'acciaieria. Spesso faceva due turni di seguito, ma erano in molti a fare la stessa cosa. Anche mia madre lavorava. Entrambi però mi hanno seguito molto. Erano estremamente protettivi, d'altra parte ero figlio unico. Allo studio hanno dato la massima priorità, ricordandomi sempre che se volevo riscattarmi dalla mia condizione di figlio di immigrati, non avevo altra alternativa che applicarmi seriamente. Com'eri da studente? Abbastanza coscienzioso, sentivo le aspirazioni dei miei genitori e non volevo deluderli. Però giocavo solo con i bambini italiani. Non ricordo di avere mai invitato un compagno australiano a casa, né di essere mai stato invitato da un amico australiano. Non mi domandavo il perché. Mi sembrava naturale. Eravamo così diversi nei manierismi, nei colloquialismi, nell'arredamento della casa, nel modo di mangiare. I miei mi hanno mandato a una scuola cattolica. Nelle scuole australiane le attività sportive giocano un ruolo di aggregazione anche tra i genitori, ma io non ho mai fatto parte di nessuna squadra. Non avevamo i soldi per comprare la t-shirt con il logo della scuola. Ma non era solo questa la ragione. Mio padre non capiva il cricket né il rugby. Non parlava inglese. Praticamente non ha mai comunicato con nessuno dei miei professori. Anche quando non era d'accordo su alcune cose, non essendo in grado di esprimere le sue critiche, taceva, soffocando, immagino, molte frustrazioni. Per lui la parola integrazione era solo una parola. Hai sofferto per tutto questo? Non direi. Non mi ponevo domande, non cercavo spiegazioni. Mi dispiaceva per lui, ma c'erano altre cose che mi facevano star male. A differenza dei genitori australiani, mio padre ha continuato a rompersi la schiena di lavoro per aiutarmi anche quando non ne avevo più bisogno. Ho avuto le mie ribellioni di adolescente. Dopo la maturità mi sono iscritto alla facoltà di architettura, ma non ne ero entusiasta. Sono andato a vivere per un anno a Londra, un anno fondamentale nella mia vita. Per la prima volta mi sono sentito libero dal protezionismo esasperante dei miei genitori, che forse per la prima volta hanno capito che ero cresciuto. Ma soprattutto un nuovo mondo si è aperto ai miei occhi. Al mio ritorno in Australia avevo le idee chiare. Mi sono laureato in odontoiatria. Che cosa hanno perso e cosa hanno guadagnato i tuoi genitori dall'emigrazione? Hanno perso il senso di appartenenza a un posto, a una cultura, a una generazione, senza mai diventare parte di questa società. Hanno vissuto in Australia come se non avessero mai lasciato San Fele. Pranzi domenicali con parenti e paesani, seguiti sempre da una partita a scopa. Come forma di sopravvivenza si sono aggrappati ai ricordi della loro vita in Basilicata, sebbene da essa ne siano fuggiti con la speranza inespressa di non tornarci mai più. Sono rimasti fedeli alle tradizioni che si sono cristallizzate e non hanno seguito i cambiamenti che nel frattempo stavano avvenendo in Basilicata. Non si sono mai naturalizzati, hanno mantenuto il passaporto italiano. Non hanno mai chiesto nulla né al governo australiano né a quello italiano. Non hanno mai votato e questo è stato un altro elemento di alienazione. Un cittadino conta se vota, altrimenti non esiste. Non dico questo con tristezza o amarezza, perché i miei hanno guadagnato anche tanto dall'emigrazione. L'Australia gli ha dato lavoro e il benessere da esso derivante ha restituito loro dignità, rispetto per se stessi, indipendenza. Quando qualcuno ti chiede la tua nazionalità, cosa rispondi? Io mi sento australiano, Sono orgoglioso delle mie radici italiane lucane. Vado qualche volta in Basilicata, mi fa piacere rivedere i posti in cui giocavo da bambino, ma sono felice di ritornare in Australia. Ho sposato una donna australiana, Jane, che ruba tutti i segreti della cucina tradizionale lucana a mia madre, prima che sia troppo tardi. Le mie figlie hanno tutte un nome italiano: Laura, Olivia, Alice e Isabella. Non parlano italiano e non sanno molto della Basilicata, ma vanno sempre volentieri dai nonni italiani. Vorrei raccontare un aneddoto. Un giorno la nostra vicina capitò a casa nostra mentre stavamo mangiando pasta e fagioli cucinata da mia madre. Incuriosita, la vicina ha voluto assaggiarla, ma poi ha detto che non le piaceva. «Come? Non ti piace la pasta e fagioli di nonna?» È stata la reazione istintiva, incredula e offesa della mia primogenita. Qualche riflessione prima di chiudere questa intervista? Mio padre, dopo una gioventù passata nella completa astrazione dalla realtà che lo circondava, oggi è forse più australiano di me, non perde una sola partita di rugby o di cricket in televisione. Questo studio era la prima casa che abbiamo comprato, la stanza che alla sera si riempiva miracolosamente di letti, materassi e cuscini. Oggi è la sala d'aspetto. E dove c'era il mio lettino, oggi c'è la poltrona da dentista. Quando ci penso, non posso fare a meno di emozionarmi e di provare un pizzico di nostalgia. Quando ho chiesto a Anthony di parlarmi dei suoi successi professionali, mi ha dato il suo resumé. Possiede una laurea in odontoiatria, un master in scienza dentale e una laurea in ortodonsia. Ha due studi di ortodontista super moderni e super accessoriati, in cui applica le tecniche più avanzate negli impianti e nelle correzioni chirurgiche facciali delle labbra e del palato. È docente universitario presso l'Università di Sydney e per anni ha insegnato nelle università più prestigiose del sud-est asiatico. La lista di posizioni di grande prestigio presso le altre università e istituti di ricerca è infinita.